Il ciclo della vita. Lezioni tenute da Rav Eliot Waff al Centro di Cultura Ebraica di Roma nel 1985. Terza lezione. Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, a cui seguono alcuni appunti sulle conversioni. Il nastro è stato digitalizzato dal sito www.torah.it nel 2006.
Allora, stasera, come avete notato, abbiamo cambiato sala, visto il numeroso pubblico che ha affluito le volte scorse, le molte lamentele dei tanti rimasti in piedi. E probabilmente anche il prossimo incontro sarà fatto in questa sala, sperando che sia libera per il giorno prossimo. E l'incontro di stasera è dedicato al Bar e Bat Mitzvah. E diamo la parola al professor Koff. Alla fine della sua esposizione potete fare le vostre domande.
Devo premettere che la volta scorsa, quando abbiamo parlato e ci sono state poi le domande, qualcuno ha chiesto che si parlasse anche del problema delle conversioni. E io questa sera, oltre al Bar Mitzvah, che prende poco tempo, perché come vedrete è una cosa molto semplice che non crea dei problemi né che ha una codificazione nei nostri testi tale da poter far sorgere delle domande su che cosa voglia significare, perché il suo significato è molto semplice. Ho cercato questa sera di parlarvi di come si è venuta a formare questa cerimonia del Bar Mitzvah, che noi non la troviamo né nei tempi biblici né in quelli immediatamente post-biblici. Noi sappiamo dai nostri testi sacri che la maggiore età, si dice così tanto per dire, dei ragazzi arriva al tredicesimo anno di età. Un tredicesimo anno di età che certamente non fa del ragazzo un maggiorenne, non lo potrebbe fare, tanto più se si pensa a quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato del matrimonio, che il matrimonio è consigliato dai 18 anni in poi, e quindi è evidente che è una maggiore età tutta particolare. E infatti è stato chiamato questa età del 13 anni l'età del Bar Mitzvah. Bar Mitzvah vuol dire figlio del precetta, il che significa che quando un ragazzo arriva al 13° anno di età assume degli obblighi che prima non aveva. Cioè a dire, si passa nella vita di un ragazzo attraverso tre stadi. C'è lo stadio in cui il bambino deve essere indirizzato verso l'osservanza di quelle che sono le pratiche religiose attraverso l'esempio che in casa egli riceve dai genitori, dai fratelli, dalle sorelle, vivendo insieme, vede, impara e quindi osserva in quella determinata maniera, senza peraltro rendersi conto di quello che fa. E questa osservanza dei precetti dell'ebraismo per lui diventano qualche cosa di naturale, non formano la materia di un insegnamento particolare su cui riflette più che tanto. Se non deve fare qualche cosa lo Shabbat, è evidente che per lui viene regolare vedendo che nessun altro della famiglia lo fa, nella stessa maniera che non fumerà se vedrà che nessuno a casa fuma. È chiaro che fin tanto che il bambino è nella casa segue quello che vede fare, quindi c'è una spinta all'imitazione che lo porterà a vedere di imitare i suoi fratelli, i suoi genitori, e se c'ha dei compagni anche dei compagni. Il secondo stadio è fin dai 4 anni ai 6 anni, in cui l'educazione del figlio passa alla madre, senza l'intervento del padre, il quale non ha la predisposizione per trattare con un bambino così piccolo. Mentre la madre è più severa, il padre con un bambino piccolo è molto più blando, lascia più fare, non interviene severamente come fa invece la madre, che ha un contatto più diretto e una comprensione più profonda di quelle che sono le necessità, di quelli che sono i pregi o i difetti del bambino. Dai 6 anni in poi il padre subentra alla madre e deve dare quell'insegnamento che è necessario per portare il bambino a osservare da se stesso quelle che sono le prescrizioni della legge ebraica. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli insegnerà, nei limiti del possibile, non soltanto come si devono eseguire determinati precetti, ma darà anche a lui la soddisfazione di spiegarne qualche motivo. E se anche saranno molto difficili per lui in un primo tempo, poi in un secondo tempo diverranno per lui materia di interrogazione al padre, dal quale vorrà sapere qualche cosa di più. È chiaro che il padre deve portare il figlio all'età di 13 anni in modo che lui possa assumere sopra di sé la responsabilità dell'osservanza dei precetti religiosi dell'ebraismo, perché dal 13° anno in poi egli è esonerato dal prendersi la responsabilità della condotta del figlio, ma rimane sempre nella funzione di un padre maestro. Il padre ha questa precisa funzione nei riguardi del proprio figlio, una funzione che deve svolgere secondo quelle che sono le sue capacità. E qui bisogna soffermarci un momento, perché non tutte le mamme e non tutti i padri sono ugualmente idonei a dare una educazione come si deve ai propri figli, ma questo non è soltanto per quel che riguarda la materia ebraica, riguarda in genere quello che è l'educazione dei figli, che è qualcosa di molto difficile se vuole essere data in quella forma che è accettabile, in quella forma che non è inquinata da quelle forme o di autoritarismo o di lassismo che fanno sì che non ci sia un equilibrio nella educazione di questi ragazzi. Ora, se noi vogliamo vedere cosa avveniva ai tempi biblici dei ragazzi, noi possiamo renderci conto molto bene che l'educazione materna aveva una importanza superiore a quella che dava il padre, in quanto il padre era considerato come il creatore del destino dei propri figli. Infatti, se noi vogliamo soffermarci un momento a vedere qual è il rapporto dei patriarchi nei confronti dei propri figli, ci rendiamo conto che a un certo momento viene fuori una benedizione nella quale è già predetto quello che sarà il destino che aspetterà questo figlio. E questa forma di benedizione che noi troviamo al tempo dei patriarchi è data dal padre e non dalla madre. Vogliamo fare un esempio. Vediamo l'inganno di Giacobbe ai danni di Esaù. È veramente un atto condannabile sotto ogni punto di vista. Da un punto di vista, diciamo così, della vita sociale e da un punto di vista della morale, perché non si può ingannare il padre cieco mettendosi delle pelli addosso per sembrare il proprio fratello, naturalmente sfruttando questa disgrazia che aveva colpito il padre, né d'altra parte si poteva pensare che il secondogenito diventasse così da un momento all'altro il primogenito e si facesse benedire come erede, quanto primogenito, erede e custode di quelle che erano le credenze della famiglia e le responsabilità della famiglia stessa. Ebbene, quando Giacobbe riceve la benedizione dal padre al posto di Esaù, Esaù torna a casa e fa una domanda al padre che mi pare sia molto pertinente, dice, ma che forse c'hai una sola avarecha hati elechavi, c'è solo, padre mio, c'è soltanto una benedizione, benedici anche me. E questo dimostra che era il padre che benediceva, perché se la madre avesse potuto avere le stesse prerogative, era tanto semplice, Rebecca si chiamava il figlio da una parte senza fargli fare tanti inganni e lo benediceva, gli dava la benedizione, questa benedizione che, come dicevo, previene quello che sarà il destino dei figli, e la cosa sarebbe stata finita lì. Invece tutto l'inganno viene fuori dal fatto che era il padre che aveva questa funzione e che quindi, per ritornare al nostro tema, e come tale aveva una posizione di distacco dai figli che, ai quali si avvicinava soltanto nel momento in cui doveva loro predire quello che sarebbe stato il loro futuro, il loro avvenire. Questo nei tempi dei patriarchi. Ma noi vediamo anche dopo, abbiamo un esempio pratico nella famiglia di Mosè stesso. Mosè deve essere stato un pessimo padre di famiglia. Non si deve essere mai occupato di figli, va bene, c'aveva altro da fare, ma questo non toglie che avesse lasciato la responsabilità di questi figlioli soltanto ed esclusivamente alla madre. E quindi, voi ricordate l'esempio che io portai la volta scorsa a proposito della mancata circoncisione dei figli di Mosè, che fu Sipporà, sua moglie, che a un certo momento disse, se questo si è ammalato proprio perché non è stata fatta la circoncisione, gliela faccio io, e così e ha fatto, poi ha trattato male Mosè di fronte a tutti quelli che erano presenti a questa circoncisione del figlio. Il che vuol dire che noi ci troviamo di fronte ancora a episodi in cui è la madre che si preoccupa di quello che è quella che è l'educazione e l'indirizzo di quello che deve essere l'indirizzo da dare ai figli perché svolgano una vita conforme a quelli che sono gli insegnamenti che dai patriarchi piano piano arrivano a Mosè per ricevere poi da Mosè l'altra parte di insegnamento, che è la Torah, dove effettivamente ci sono tutte le mitzvot che l'individuo deve osservare nella sua vita se vuol far parte di quel reame di sacerdoti, di quella gente consacrata che è il popolo ebraico, che ha assunto verso la società e verso l'umanità delle responsabilità non tanto leggere. Quindi, come abbiamo visto, nella prima età il padre e la madre sono associati fino al tredicesimo anno di età nel compito di istruire i figli. E infatti noi troviamo nel libro dei Proverbi una frase di questo genere: ascolta, figlio mio, la morale di tuo padre e non abbandonare gli insegnamenti di tua madre. Vediamo che padre e madre sono messi su un piano di parità. Il libro dei Proverbi è già un libro abbastanza tardo, e è attribuito a Salomone, ma certamente dal contesto stesso si vede che è posteriore e forse è arrivato alla fine, è stato redatto alla fine dell'epoca dei re. Bene, questa parità tra padre e madre c'ha una sfumatura, e cioè quando si parla del padre si parla di morale, quando si parla della madre invece si parla di insegnamenti, e qui c'è una differenza che io credo debba essere fatta notare, cioè il padre è più severo nel momento in cui assume l'istruzione del proprio figliolo e gli fa la morale, mentre la madre è quella che gli dà l'insegnamento pratico. Il padre è il teorico, la madre è la donna che dà insegnamenti pratici, insegnamenti come affrontare la vita. Il padre è più in cattedra, è quello che insegna la morale attraverso qualche cosa che è astratto. La madre ha i piedi sulla terra e insegna in base alla sua esperienza. Ora, è chiaro che nella formazione di un individuo tutti e due gli elementi sono indispensabili, sia come districarsi nella vita, sia come affrontare i problemi che vengono nella vita quotidiana all'individuo e che deve risolvere tenendo presente un certo insegnamento morale che ha ricevuto per rimanere, come dicevo, nella scia dell'insegnamento dei patriarchi. Ma se noi passiamo un momentino all'epoca profetica, noi ci rendiamo conto che non è come gli ebrei non sono diversi oggi da quello che erano una volta, sono la stessa cosa e non sono diversi dai bambini di tutti gli altri popoli, di tutti quelli che noi vediamo intorno a noi. E infatti non è che, come potrebbe sembrare sentendomi parlare, che si parla sempre di insegnamenti, di osservanze, eccetera, non è che questi poveri ragazzini non abbiano anche la loro voglia di giocare, di prendersi un po' di svago, di fare i bambini, perché debbono fare i bambini. E questo noi ne troviamo una testimonianza che era così, che non era una vita oppressiva fatta soltanto di insegnamenti, di istruzione, eccetera, ma che c'era anche il gioco in mezzo. Se noi prendiamo, per esempio, il profeta Zaccaria, quando immagina il ritorno, Zaccaria è uno dei profeti del ritorno dall'esilio babilonese, immaginando il ritorno a Sion, dice: le piazze della città saranno piene di fanciulle e di fanciulle che giocheranno all'aperto. È evidente che era qualche cosa che prima esisteva e durante l'esilio non è esistito più. Quindi, per tornare a una vita normale, si dovevano vedere nelle piazze i ragazzini che giocavano tutt'affatto nello stesso modo come succede oggi nelle nostre città. Mentre invece Geremia, che invece prediceva la distruzione della città, sente l'amarezza di questo fatto, perché la morte viene attraverso le finestre e entra nei nostri palazzi, sicché non si trovano più fanciulli o fanciulle nelle strade e nelle piazze a giocare e a trastullarsi. Questo è la prova che la vita del ragazzo ebreo, nella normalità della vita quotidiana, aveva anche le sue ore dedicate al gioco, dedicate al divertimento. Ma il figlio ha anche delle necessità e delle esigenze nei confronti dei genitori. E i genitori devono essere pronti a rispondere ai figlioli, non farsi trovare in fallo e sentirsi rispondere "non lo so". Infatti, nella Torah c'è scritto: "Chi shaleha bin hamachar", quando domani ti domanderà tuo figlio dicendo: "Che cos'è questo?", tu gli risponderai, dice la Torah. Il che vuol dire che la preparazione del padre deve essere accurata, in modo che alle domande del figlio non si faccia prendere alla sprovvista e non debba rispondere "non lo so". Quindi, come il padre però ha il dovere di rispondere, il figlio ha il dovere di domandare, perché il figlio deve essere interessato da quello che vede, da quello che sente, si guarda intorno, deve rendersi conto di quello che accade intorno a lui. E quindi per arrivare a tutto questo bisogna cominciare a farli studiare questi figlioli, a farli studiare qualche cosa, però ci vuole metodo nell'insegnamento. Dice il Midrash che chi ha un figlio che studia la Torah è come se non morisse mai. Perché? Perché evidentemente lo studio della Torah dà a lui quella soddisfazione, dà a lui quel senso di gioia del dovere compiuto, che lo mette in questa situazione di non pensare minimamente alla morte, ma è preso, essendo la Torah fonte di vita, è preso proprio da questo vortice che lo porta in alto. E c'è nel Talmud un'altra frase interessante che dice: colui che alleva un figlio nella Torah gode dei frutti in questo mondo, ma gli rimane il capitale nell'aldilà. E questo è interessante, cioè, vedete, quando uno vede che un figlio procede bene nello studio, che approfondisce gli argomenti, ha una grande soddisfazione. Ma questa grande soddisfazione lui la attribuisce al figlio più che a se stesso, mentre non sa che l'insegnamento che lui ha dato e che ha portato il figlio a interessarsi, a approfondire, a studiare, a meditare sui principi della Torah, gli danno a lui il merito di trovarsi poi nell'aldilà, dove non si aspetta nulla, un capitale che lo aspetta, cioè dire è ricco in questo mondo ma anche più ricco nell'aldilà. Questo per far vedere quanto è importante lo studio della Torah. E poi il Talmud si sofferma anche su quello che è l'importanza dello studio per i giovani e dice: non bisogna perdere tempo, bisogna studiare, più giovani siamo e meglio è. Nessuno può avere la mente così fresca e così agile come nei primi anni della vita. E quindi dice: se uno studia la Torah da giovane, le sue parole vengono assorbite dal suo sangue ed escano chiare dalla sua bocca. Se le studia da vecchio, le sue parole non gli entrano nel sangue e non escano chiare dalla sua bocca. Io credo che non si debba spiegare, perché è talmente bella, è talmente espressiva questa massima, che evidentemente è così. Si potrebbe dire che Rabbi Akiva ha cominciato a avvicinarsi all'ebraismo che era già vecchio e ha avuto un ottimo successo negli studi, ma non bisogna fermarsi alle eccezioni, ma bisogna guardare a tutte le regole, ci sono delle eccezioni e quindi non sono quelle che contano. Quello che conta invece è la generalità dei casi. Non si deve giudicare la generalità da un fenomeno, ma bisogna invece casomai giustificare il fenomeno esaminando quella che è la situazione che ci si presenta. E vediamo quali sono i doveri del padre nei confronti del figlio che cresce. Gli deve insegnare Torah e gli deve insegnare anche un lavoro, perché imen kemach en Torah. Se non c'è da mangiare, se non c'è farina, non c'è neanche Torah. Sono due cose che devono andare di pari passo. E infatti la Torah senza lavoro, dice il Pirkei Avot, sofa betela vegoret avon, finisce per non valere più nulla e anzi può portare verso la trasgressione. Quando uno non c'ha lavoro e ha fame, è portato evidentemente a trasgredire alcuni dei precetti fondamentali della Torah. Ma c'è ancora qualche altra cosa che deve insegnare il padre, non soltanto Torah. Torah in derech eretz, deve insegnare la Torah e anche l'educazione, perché è evidente che la Torah non conta nulla se uno è maleducato, perché non soltanto la sua Torah non ha fa presa sugli altri, ma attraverso la sua maleducazione viene disprezzata, Perché se uno che studia tanto la Torah è così maleducato, evidentemente la Torah non l'ha insegnato niente di buono, e quindi ecco che la cosa è ancora peggiore. Ma il Maimonide, riassumendo la dottrina talmudica, dice che questo non basta. Insegnargli un lavoro va molto bene, insegnargli anche l'educazione va molto bene, ma li deve insegnare anche a nuotare. Rimane colpito. E lui lo spiega, dice: la vita dell'uomo può riservare una quantità di cose inaspettate, e anche uno che vive in un deserto domani può trovarsi nella necessità o di attraversare un fiume o di imbarcarsi e andare nel mare. E dice: tutto può succedere, e se uno sa stare a galla è obbligo del padre di insegnargli anche a salvarsi in situazioni pericolose, perché non si deve soltanto insegnare a salvare il proprio spirito, ma bisogna insegnare a salvare anche il proprio corpo quando si possa trovare in pericolo. Quando la Torah parla di insegnamento, parla sempre di banim, di figli, e io non ho mai trovato che parlasse di banot, di figlie. E questo è un argomento che non è stato soltanto osservato da me, ma è qualche cosa che ha richiamato anche l'attenzione dei dottori del Talmud, i quali si sono trovati veramente ai ferri corti, una scuola contro l'altra, perché uno diceva: il padre è obbligato a insegnare la Torah anche a sua figlia. Una tendenza. Un'altra tendenza invece sosteneva: chiunque insegna a sua figlia la Torah è come se le insegnasse delle oscenità. Uno rimane un po' perplesso a dire: ma come, se l'insegna Torah, gli insegna delle oscenità? Ma naturalmente i commentatori hanno trovato subito una spiegazione plausibile. Non si parla qui dell'insegnamento che ogni padre e ogni madre devono dare al loro figlio perché sappia leggere, perché sappia scrivere, perché sappia studiare. Si tratta degli studi superiori, e gli studi superiori erano proibiti alle ragazze ebree perché gli ebrei erano scandalizzati da quello che succedeva nelle scuole superiori in Grecia e a Roma, e quindi gli insegnava delle oscenità perché, andando in quelle scuole, frequentando determinati ambienti, poteva venire presa in questa morsa. Però c'è un'altra spiegazione che secondo me è molto più razionale, anche se probabilmente non è altrettanto immediata come quella che dice: era la compagnia che le poteva guastare. Mi pare che qui ci siamo molto più vicini, quando dice che la donna è molto più sensibile dell'uomo, è molto più ostinata e pervicace nello studio e nella soluzione dei doveri religiosi. E quindi uno studio costante la toglierebbe alla vita di tutti i giorni e la porterebbe su una via sbagliata, che è quella dell'ascetismo, che è quella di astrarsi dal mondo e dare origine, come avveniva ai tempi talmudici, a congregazioni di persone che erano dedite all'anacoretismo, che si astraevano da quelli che erano i problemi del mondo e vivevano in un mondo tutto ideale. E il Talmud include fra i distruttori del mondo la donna farisea, cioè la donna che si dedica solo allo studio, non si sposa e sta per conto suo, senza curarsi di quello che succede intorno a lei. È evidente che qui c'è una forte paura che le donne ebree che dice si approfondiscono talmente lo studio e vogliono cercare tutte le spiegazioni di tutti i fenomeni, di tutte le disposizioni, di tutto quello che è scritto nella Torah, potrebbero dedicarsi completamente a questo studio e non essere più viventi in questa società, quindi essere perdute in un certo senso per il loro popolo. Valga per quel che valga la spiegazione che è stata data dai dottori del Talmud, io ritengo che l'evoluzione dei tempi ci ha portato a considerare l'istruzione della donna alla stessa strega dell'uomo, e la preparazione che viene fatta nei primi 13 anni di età per portare il ragazzo al bar mitzvah, cioè a dire a essere egli stesso personalmente responsabile della osservanza dei precetti religiosi, io credo che valga anche per le ragazze, valga anche per le bambine che arrivano all'età del 12° anno. E questo perché l'insegnamento che viene dato nelle famiglie non fa differenza tra il maschio e la femmina. Nel momento in cui il padre e la madre danno un insegnamento, lo danno uguale per i figli, siano essi maschi o siano essi femmine. Quindi direi che fino al bar mitzvah non esiste nessuna differenza di insegnamento. Ma veniamo a quella cosa che ha fatto tanto scalpore ultimamente nei giornali, la notizia venuta dall'America, che diceva che le donne sono state ammesse a fare il rabbino. Sono stato sommerso di telefonate, di interviste, radio, televisione, eccetera. Tutti vogliono sapere che effetto ci ha fatto. Dico, per la verità, non ci ha fatto nessun effetto. Perché, intendiamoci, non si può paragonare l'ebraismo americano, per esempio, con l'ebraismo italiano. Non c'hanno niente a che fare. Non c'hanno né una tradizione culturale simile, né una vita comunitaria come si può avere qui da noi in Italia. Quindi ci sono dei problemi diversi che vengono affrontati a seconda dei gruppi in un modo o nell'altro, più in modo più ortodosso, in modo più liberale, chiamiamolo così, e quindi tutto il problema si riporta a quello che è se le donne devono studiare o se le donne non devono studiare. Ora, io credo che al Jewish Theological Seminary di New York, dove gli ebrei delle comunità conservative hanno ammesso le donne, hanno fatto una cosa rivoluzionaria, perché al collegio rabbinico italiano le donne ci vanno regolarmente a studiare. E devo dire che qui ci sono anche degli insegnanti della nostra scuola, fanno esattamente quello che fa il rabbino, cioè insegnano, perché qui si parte da un equivoco, cioè si vede nel rabbino uguale prete, non è affatto vero, il rabbino è un maestro, il rabbino non è un prete, perché se un ragazzo di 13 anni che fa l'apprendista meccanico, arrivata a 13 anni, può montare in tevà e dire la sua tefillà regolarmente per far uscire d'obbligo il pubblico, è evidente che non c'è nessun bisogno di avere un prete che faccia questo. E semmai di sacerdozio si deve parlare del Cohen, che ai giorni d'oggi non ha più nessuna funzione, salvo quella di dare la benedizione al popolo secondo quello che è il comandamento di Dio per i discendenti di Aaron, che devono benedire, hanno l'obbligo di dare la benedizione, la triplice benedizione al popolo ebraico. Quindi è evidente che noi ci troviamo di fronte a un caso normalissimo, cioè di ragazze che studiano e che insegnano. Quindi questa è funzione rabbinica. Diversa è la cosa che riguarda il culto. Il culto è certo che se mi dicono la signorina tal di tale monta in tevà e legge Sefer, eccetera eccetera, da noi non si fa. Nelle comunità riformate degli Stati Uniti si fa almeno da 50 anni. Quindi non c'è niente di nuovo, niente di traumatico. E anche i conservativi fanno parte dell'ebraismo riformato, non è l'ebraismo che noi osserviamo. Per conseguenza, niente di tutto questo, però, perché vi ho detto, vi ho fatto questo discorso? Perché sia ben chiaro che l'istruzione oggi può essere impartita alle donne nella stessa maniera che gli uomini e che l'insegnamento nelle scuole, che prima non c'erano e che oggi fortunatamente ci sono, può essere affidato tanto a uomini che alle donne, purché abbiano i requisiti richiesti per essere un buon insegnante. Dicevo, fortunatamente abbiamo le scuole, perché oggi che i genitori non sono più tanto colti nell'ebraismo e quindi non potrebbero dare una adeguata istruzione ai loro figlioli, loro demandano questo loro obbligo alla scuola, dove ci sono degli insegnanti che li sostituiscono in quello che deve essere la indicazione della strada da seguire per essere dei buoni ebrei. E quindi ecco che un ragazzo che esce, ad esempio, da una scuola media può benissimo affrontare il bar mitzvah, perché nella scuola elementare e nella scuola media, arrivando al 13° anno, hanno già potuto sapere tutto quello che è necessario per essere bar mitzvah, e questo è certamente qualche cosa che ha facilitato enormemente il compito dei genitori, anche se ha aggravato enormemente i compiti della comunità. Ma vediamo un momento, soffermiamoci un momento a vedere, perché io ho detto sia i bambini che le bambine fanno il bar o bat mitzvah, però per esempio ci sono delle comunità perché non sanno neanche cosa voglia dire bat mitzvah, cioè. E io credo che nel tutto sia partito da una provvida innovazione che venne fatta nel 1842 dal rabbino di Marsiglia, il quale, dopo aver fatto un corso per delle bambine, fece per loro una cerimonia particolare nel momento in cui anche loro diventavano adulte, diciamo. E tutta questa innovazione che è avvenuta nei confronti delle bambine viene raccontata dal rabbino Viterbi, che era rabbino a Padova proprio nel 1842, che racconta quello che ha visto a Marsiglia, dove era andata appositamente per vedere questa maggiorità religiosa delle bambine. E gli racconta che dopo aver seguito un corso abbastanza lungo, per sapere quelli che erano i doveri di una donna ebrea, crede di poter concludere che queste ragazze avevano tutte una buona cultura generale, una buona educazione e una altrettanto buona educazione ebraica, intesa come avviamento di queste ragazze a diventare delle donne che potevano facilmente e agevolmente seguire nella loro casa quelli che erano i principi dell'ebraismo, non in contrasto con i genitori che probabilmente non lo sapevano, ma cercando di introdurre attraverso il ritorno dei figli verso i padri e dei padri verso i figli, cioè a dire di cercare di portare i genitori a una maggiore osservanza. Questo bat mitzvah in che cosa consisteva? Il primo bat mitzvah che è esistito, quello di Marsiglia, è stato fatto con 14 bambine, le quali, dopo un discorso che di augurio che l'aveva fatto il rabbino, hanno recitato i 10 comandamenti, poi lo Shema, i 13 articoli di fede, la preghiera di Hannah, quella bellissima preghiera che fa la madre di Samuele nel Tempio, per richiedere a Dio di avere un figlio. E poi l'elogio della donna virtuosa che si trova nell'ultimo capitolo dei Proverbi. Questo è stato l'inizio del Bat Mitzvah, che poi ha avuto grande fortuna in tutta l'Europa e oggi anche in Israele si fa il Bat Mitzvah. Quindi è qualche cosa che è stato recepito. E non è vero che l'ebraismo è chiuso a qualsiasi specie di innovazione. Questa è un'innovazione perché non è mai esistita. Non c'è nessun libro di ritualistica ebraica che parli di questo, ma è stato recepito come qualche cosa che non soltanto serve per dare una istruzione ebraica anche alle figlie, che del resto abbiamo visto è prescritta, ma dà a loro la soddisfazione di avere, come i loro fratelli maschi, di avere una cerimonia attraverso la quale loro stesse assumono sulle proprie spalle una responsabilità che è identica a quella dei loro fratelli maschi, e cioè dire di osservare, di cominciare a osservare da se stesse queste regole. Questa è l'importanza, a mio avviso, del Bar e del Bat Mitzvah, che sono segnano un momento importante nella vita di questi ragazzi, che finalmente si sentono considerati adulti. Basta il fatto che il ragazzo recita pubblicamente la sua preghiera, che va a sempre, eccetera, che assumono delle responsabilità nuove, sentono che qualche cosa è cambiato in loro, e questo certamente è un elemento che li avvicina all'ebraismo. Io ho parlato troppo. Avevo portato qui a voi per leggervi un breve intervento che io avevo fatto recentemente a un congresso per spiegare qual era il punto di vista ebraico sul problema della conversione. Se avete ancora la pazienza di seguirmi per una ventina di minuti, io ve lo leggerei, perché questo risponde a tutte le domande che erano state fatte la volta scorsa, alla quale per mancanza di tempo non avevo potuto dare una risposta. Allora, se siete disposti, non me la prenda male se qualcuno se ne va a metà. Parlare di proselitismo ebraico non è certo una cosa facile, perché nella dottrina ebraica questo concetto non coincide affatto col significato che tradizionalmente gli viene dato. L'ebraismo non si è mai proposto, né si propone oggi, la conversione di tutta l'umanità alla sua concezione della vita e della religione. Il popolo ebraico ha una missione ben precisa e ben definita da svolgere nei confronti di tutta l'umanità: portarla alla salvezza attraverso l'osservanza dei precetti rivelati dal Signore a Noè all'indomani del diluvio universale. Ciò si potrà ottenere solo quando il popolo ebraico avrà mantenuto fede all'impegno preso ai piedi del Sinai di osservare, di attuare gli statuti e le leggi rivelateli dal Signore. Una missione sacerdotale, dunque, legata all'osservanza di una regola che, recando salvezza al mondo, salva anche il popolo ebraico che ha mantenuto il suo impegno. Ci sono tre tappe fondamentali nella via della redenzione, che sono identificabili nei tre patti conclusi dal Signore: prima con Noè, poi con Abramo e finalmente con Mosè. Questi tre momenti possono essere più ampiamente definiti così: il patto con Noè, che contiene la rivelazione della legge noachide o universale, deve governare l'umanità intera; i sette precetti della legge noachide, se osservati con scrupolosa esattezza, sono capaci di creare una società di uomini giusti, purché vengano attuati non perché la ragione lo suggerisce, ma perché Dio li ha imposti. Il patto con Abramo pone le basi della nascita del popolo ebraico e del possesso della terra in cui allora il patriarca abitava e che gli sarebbe stata concessa dopo una schiavitù di 400 anni in un paese straniero. C'è qui già un inizio di elezione per i discendenti di Abramo e l'indicazione del luogo in cui germoglierà la redenzione messianica. Il patto con Mosè si può comprendere citando il testo dell'Esodo. Il Signore dice a Mosè: «Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani, come vi ho sollevato su ali di aquile per portarvi fino a me. Ora, se ascolterete la mia voce e osserverete il mio patto, voi sarete per me un possesso speciale fra tutti i popoli, perché l'umanità è mia e voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione consacrata». Da tutto questo mi pare che si possa comprendere quale sarà il cammino della storia della salvezza. Il Signore, con il patto con Noè, ha voluto indicare a tutti gli uomini indistintamente le vie della salvazione. Qualunque uomo può arrivare a conquistare la virtù e la giustizia, quindi a ottenere il premio e la felicità, purché adempia a quelle norme rilevate da Dio a Noè, che sono i cardini della vita sociale. Sono 7 precetti semplici e lineari, che richiedono all'uomo che vuol vivere una vita perfettamente morale di rinunciare per prima cosa all'idolatria, alla bestemmia, all'omicidio, all'incesto, al furto, basando la sua vita pubblica e privata sul diritto e sulla mitezza dei costumi. Su queste basi, evidentemente, si può creare qualsiasi filosofia, qualunque diritto, qualunque teologia. Come ben si vede, nessun dogma ha imposto agli uomini, né un determinato sistema di pensiero o di vita è loro comandato. Se si analizzano dunque questi precetti donati all'umanità come via di salvezza per tutti gli uomini, possiamo dire indicano la tolleranza come la più grande virtù atta a mantenere l'armonia fra gli uomini e fra i popoli. Il patto di Dio con Noè è un patto con la famiglia umana superstite dal diluvio, un patto valevole per tutti gli uomini in ogni epoca e in ogni luogo. Dunque l'umanità ha, secondo l'ebraismo, le sue vie di salvezza che possono essere, anzi sono diverse da quelle del popolo di Israele. Il patto di Dio con Mosè, rappresentato dalla Torah, contiene una serie di discorsi sulla disciplina che gli ebrei debbono osservare per adempiere alla loro missione sacerdotale. Sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione consacrata. Quindi questo patto vi vincola solo Israele e non altri. E pertanto il compito degli ebrei si riduce a richiamare tutti gli altri uomini all'osservanza dei precetti noachidi. Ecco perché si dice che gli ebrei non vogliono fare proseliti, non vogliono far sì che altri vengano alle sue idee, ai suoi costumi, alla sua storia, che sono gli elementi costitutivi del suo sacerdozio, sono la regola della sua consacrazione. L'ebraismo vuol fare proseliti solo a quella semplice etica che si riassume nei 7 precetti noachidi e dalla quale nessuna società civile potrebbe rinunciare. È un'etica universale che prescinde dalle origini etniche, come abbiamo già accennato, dalla cultura nazionale, dal colore della pelle, assicurando a chi la accetta diritti umani, libertà e salute dello spirito. Maimonide, riassumendo il Talmud, ha scritto in proposito: «Mosè, nostro maestro, non dette la Torah e le leggi altro che ad Israele e a chi di sua spontanea volontà degli altri popoli vi voglia aderire. Nessuno può essere obbligato ad adottarla con la forza. Ciò che gli esseri umani debbono accettare sono i principi rivelati da Dio e ordinati come precetti ai figli di Noè». Dopo Noè, il superstite del diluvio, che doveva cancellare la malvagità, il peccato di mezzo agli uomini, l'umanità continuò la sua corsa verso il male. Secondo la tradizione ebraica, fra Noè ed Abramo vissero 10 generazioni di uomini che non furono certo migliori di quella del diluvio, finché non sorse l'astro di Abramo a ridare un po' di speranza. Il Signore sa che un buon esempio finisce poi per essere seguito e quindi ha la certezza che l'esempio di Abramo avrà come risultato la conversione dei pagani e dei peccatori. La prova ne è ciò che dice a questo proposito al patriarca Abramo: «Saranno benedette in te tutte le famiglie della terra». Perché questo evento si verifichi, il Signore dà vita a un patto con Abramo ed i suoi discendenti, col quale si stabilisce un rapporto singolare fra il popolo e la terra promessa. Il clima, l'atmosfera, la natura stessa di quel paese sono tali da facilitare l'adempimento della missione affidata al popolo ebraico. Può sembrare strana una concezione di questo tipo, quasi che potessero esistere paesi che facilitino le grandi imprese spirituali e altre che le rendano impossibili. Può darsi che quello della Terra Santa e del popolo ebraico sia un caso unico, ma sta di fatto che la storia sembra aver dato ragione a questa dottrina. Non è forse vero che ebraismo, cristianesimo e islam, le tre grandi religioni monoteistiche, sono nate e si sono sviluppate dall'insegnamento e dalla predicazione di Abramo in Terra Santa? D'altra parte, non risulta presso alcun'altra religione che un Dio abbia mai destinato una terra a un popolo. Né si trova mai in nessun altro testo sacro un'espressione equivalente a quella del Genesi: alla tua discendenza io darò questo paese. Lo spirito missionario di Abramo, che ha per primo concepito l'idea di un Dio unico, si rivela già in Mesopotamia, nella città di Haran. Infatti il testo ci riferisce che Abramo, ubbidendo al Signore che lo aveva invitato ad abbandonare il paese, partì da Haran portando con sé la moglie Sara, Lot il nipote, i suoi averi e le anime che aveva fatto in Haran. Ma che cosa significa questa espressione? Il significato appare chiaro ai commentatori che vedono in questo esodo, in formato più ridotto, ciò che avvenne nell'esodo dell'Egitto ai tempi di Mosè. Nell'esodo di Abramo da Haran si uniscono a lui quelle anime che egli fece, cioè che aveva convertito all'idea monoteistica, mentre quell'Erevrav, cioè quella cozzaglia di gente che accompagna Mosè e il popolo ebraico fuori dall'Egitto, sono quei pagani che gli ebrei convertirono nei 400 anni di permanenza nel paese. Possiamo quindi affermare che il proselitismo ebraico comincia col capostipite della gente ebraica. Non si tratta però di una conversione all'ebraismo, che allora non esisteva né un popolo né una dottrina ebraica, ma di una conversione alla religione naturale e universale, che allora era rappresentata da un solo uomo, Abramo, che, non esistendo ancora una religione degli ebrei, cioè il mosaismo, si richiamava alla religione dei figli di Noè. È chiaro che la legge di Noè non è inferiore per nobiltà e santità alla legge di Mosè. Essa fu non solo la legge di Abramo, di Noè e di tutti i patriarchi prima di Abramo, ma anche quella di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di tutti i loro figli e discendenti e dello stesso Mosè prima della rivelazione sul Sinai. La religione di Israele prima dell'avvento di Mosè non fu altro che noachismo, cioè la religione dell'umanità. Non sappiamo nulla di preciso su come avveniva la conversione di un pagano al noachismo, perché gli antichi dottori non ce ne hanno mai parlato. Ma è probabile che una abluzione accompagnasse la conversione del pagano al noachismo. Questa pratica noi la troviamo a proposito del pagano che si convertiva al giudaismo, dello schiavo pagano al servizio di un ebreo, dell'ebreo apostata che vuol tornare a far parte della comunità ebraica. Segnava il passaggio ad un grado di santità e di purezza superiore. Vedi le abluzioni del sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione. Ed era uno strumento indispensabile per la purificazione del corpo. Una conferma diretta che questa pratica doveva essere largamente diffusa si ha dal cristianesimo, che ha reso obbligatorio fino dalle sue origini il battesimo, cioè l'abluzione, per quei pagani che volevano convertirsi. Elia ben Amozeg, il grande rabbino e teologo livornese, ha scritto in proposito: senza dubbio il battesimo, come fu praticato in seguito nella Chiesa cristiana come rito di iniziazione, è una osservanza direttamente derivata dal rito ebraico. L'abluzione del pagano che si converte al mosaismo è servito di modello al battesimo del pagano che entra nella Chiesa. Ma nel giudaismo c'era, accanto all'abluzione, anche la circoncisione dei maschi. E dato che di questi due riti il cristianesimo non ha conservato che il primo, sarebbe difficile dubitare che la scelta di questa pratica non è dovuta alla sua preesistenza come formalità richiesta già per l'ammissione al noachismo. Nulla è cambiato nel volgere dei secoli in questa pratica per la conversione alla religione mosaica. La circoncisione è rimasta come necessaria formalità per gli uomini, mentre l'abluzione o bagno rituale è rimasta indispensabile per tutti. Detto questo, bisogna ora fare una distinzione tra coloro che vogliono seguire le norme dell'ebraismo e coloro che vogliono diventare ebrei, perché esiste una differenza sostanziale tra queste due categorie di persone. Infatti, chiunque voglia seguire le pratiche dell'ebraismo lo può liberamente fare, senza per questo acquistare i diritti ed i doveri degli ebrei. Ben diversa è invece la situazione di chi vuole entrare a far parte del popolo ebraico. Abbiamo già detto che l'ebreo è stato scelto dal Signore per svolgere un'azione a favore dell'umanità intera per avviarla verso la redenzione finale. Per entrare a far parte del popolo di sacerdoti, della gente consacrata a quell'ideale, occorre dare dimostrazione di comprendere e di accettare tutte le obbligazioni del patto del Sinai, rendendosi conto non solo delle grandi responsabilità che si vengono ad assumere, ma anche della severità delle punizioni riservate a chi quel patto infrange venendo meno ad un impegno preso con il Signore stesso. Convertirsi all'ebraismo significa accettare di portare a compimento la missione che Dio affidò al popolo ebraico. Regno di sacerdoti, l'espressione usata dalla Bibbia per indicare la collettività dei figli di Israele votata alla salvezza del genere umano, vuole indicare, secondo l'interpretazione del profeta Isaia, quel gruppo di sacerdoti dell'Eterno, ministri di Dio, ai quali spetta la funzione spirituale di essere di guida e di ammaestramento agli altri popoli che sono, per seguire lo stile figurato della Bibbia, il laicato dell'umanità. C'è quindi una grande differenza fra il proselita che accetta le leggi, le norme stabilite nel Pentateuco per gli ebrei, ed il proselita che invece vuole associarsi ai figli di Israele per collaborare con essi alla conversione dell'umanità, divenendo così parte integrante del regno di sacerdoti. Per i primi c'è solo premio e apprezzamento per i meriti acquisiti, per gli altri, quelli che hanno accettato l'ebraismo, la severità e l'intransigenza verso anche ogni piccola infrazione alla legge interamente e volontariamente accettata. Nel libro dei Salmi, Salmo 47, Israele viene chiamato il popolo del Dio di Abramo e non, ad esempio, il popolo di Isacco o di Giacobbe. Il Talmud si è domandato perché. E la risposta è stata perché Abramo è stato il primo dei proseliti e perché i suoi discendenti si trovavano dove abitavano già i veri credenti. La differenza che esiste tra i proseliti e i giusti di Israele, secondo il Talmud, è che i proseliti sono amati da Dio, mentre i giusti amano Dio. È quindi evidente che il proselita è superiore al giusto. Il Talmud, per spiegare questo, riporta una parabola che vale la pena di citare. Un uomo aveva un gregge che mandava ogni giorno in campagna a pascolare. A sera faceva ritorno all'ovile. Una volta un capriolo si unì al gregge e a sera rientrò con lui. La mattina seguente il capriolo uscì col gregge e a sera tornò con lui all'ovile. Quell'uomo si affezionò tanto al capriolo che lo curava personalmente. Gli dava lui stesso da bere e non permetteva ai suoi servi di maltrattarlo. Gli domandarono: perché, avendo tanti montoni, pecore e agnello, tu preferisci questo capriolo? Rispose loro: i montoni, le pecore, gli agnelli non fanno nulla che non sia insito nella loro natura. È la loro stessa natura che li ha destinati a pascolare di giorno nei campi e a rientrare la sera all'ovile. Ma la dimora dei caprioli è la foresta. Come potrei non amare questo animale che ha rinunciato alla sua foresta, ai suoi scoscesi sentieri, ai suoi vasti territori, alla sua libertà, per venirsi a rinchiudere nel mio ovile? A che cosa alluda la parabola è molto chiaro. Le pecore rappresentano Israele, il capriolo è il pagano che lascia le sue abitudini, la sua vita e le sue credenze, la sua libertà, per obbedire al Dio di Israele, e quest'ultimo è il padrone del gregge che preferisce il proselita ai figli del suo popolo. E Kaufman, nella storia della fede ebraica, ha scritto a proposito del libro di Ruth: l'antica credenza ebraica non conosce il proselitismo religioso. Gli stranieri si uniscono ad Israele per mezzo dell'assimilazione culturale nazionale e per l'adesione territoriale e sociale. Ma il fatto che gli stranieri possono diventare ebrei per la loro religione dimostra in ogni modo che la credenza ebraica non si limita, secondo la sua essenza, al fatto razziale. È soprattutto notevole il fatto che possono aderire ad Israele elementi stranieri la cui unità razziale si riconosce, si avverte ed è evidente. Un'affermazione del genere è esatta, ma io non credo che nel caso di conversione di Ruth si possa prescindere dal fattore religioso. Quando Ruth rifiuta di lasciare la suocera, le dice chiaramente: dove tu andrai io andrò, dove pernotterai io pernotterò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Se il matrimonio con il figlio di Naomi può averle dato il diritto di entrare a far parte del suo popolo, non era altrettanto conseguente che il Dio del marito fosse diventato il suo Dio. La conversione di Ruth è completa, ed essa non solo vuole entrare a far parte integralmente del popolo ebraico, ma ne vuole assumere con la religione tutti gli obblighi riservati al popolo sacerdotale. E Ruth ci appare, per la sua umanità, per la sua grazia, per la sua generosità, una magnifica figura, più perfetta, più grande anche dell'ebrea Naomi. Non deve quindi stupirci se in mezzo ad una popolazione pagana come la Moabita, una fanciulla come Ruth, con le sue rare qualità, si sia sentita attratta dal Dio e dal popolo di Israele ed abbia voluto condividerne le sorti. Nel Talmud la propaganda missionaria degli ebrei viene presa in seria considerazione e due tendenze emergono, una favorevole, contraria all'altra. Dalla Torah appare chiaro che la condotta degli ebrei deve essere tale, per onestà, moralità, spirito religioso, da attirare l'ammirazione delle genti. Quindi non ci dovrebbe essere azione missionaria, ma solo un'autodisciplina nelle vie tracciate da Dio che dovrebbe indurre i popoli a imitarli. Ma di fatto ci fu, attraverso i secoli, fino alla diffusione del cristianesimo, un'azione ebraica per attirare proseliti. Basti ricordare la testimonianza del Vangelo di Matteo che richiama l'azione dei farisei per la conversione dei pagani. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un proselita. D'altra parte, è un fatto, come afferma il Renan, che le prime chiese si stabilirono laddove esistevano sinagoghe, e i paesi ricoperti dal cristianesimo primitivo furono quelli che il giudaismo aveva già convertito nei due o tre secoli che precedono Gesù. La fine del proselitismo ebraico coincide per ovvi motivi col periodo delle crociate, ed oggi esso è pressoché nullo, ma è questo un fatto che non deve preoccuparci. Due grandi religioni monoteistiche sono derivate dall'ebraismo e i principi noachidi lentamente vengono assunti come basi del vivere civile di ogni popolo, avvicinando così l'epoca della redenzione. Dalla ragazza moabita convertita all'ebraismo e andata sposa a Boaz secondo la genealogia del libro di Ruth è nato il re Davide, da cui poi nascerà il Messia Salvatore e Redentore di tutte le genti. È questo un fatto che deve farci riflettere, perché non può essere semplicemente casuale che da una moabita proselita possa venire la salvezza del mondo. Chiedo scusa, ho letto un po' in fretta perché non volevo trattenervi troppo. Ora, se qualcuno vuole domandare qualche cosa, sono a disposizione. Per telefono poi.
E oggi, sappiamo cosa dice il professore Levan, il primo caso della tempesta di Italia, in cui si rivela l'ebraismo non sono in Italia. secondo tutte le belle chiesa, bisogna dimostrare di essere sinceri, cioè la religione si è influenzata dal punto di pratica, potrebbe essere per esempio il matrimonio con un conto ebreo.
No, ma non ho mai detto questo. Mai detto. Questo me l'hanno fatto ridere.
In secondo luogo, bisogna dare prova di conoscere fondamentali leggi dell'ebraismo, le sue preghiere, i periti, le sue solennità, ma soprattutto occorre dimostrare di aver candidato l'essenza dell'ebraismo. Terzo, chi desidera convertirsi deve fare richiesta di un rabbinico per esaminare il caso, che occorre che l'esame sia compiuto dai rabbini e non da una scuola.
Questo sì, questo è esatto.
Se trovi i requisiti richiesti, insomma, alla fine accetterà il richiesto. Infine, per perfezionare la conversione, l'uomo farà l'accettazione e fa il bagno di quadro, la donna farà il bagno. A questo punto, il problema è davvero di in Italia non ci sono problemi, la comunità ebraica italiana è almeno ufficialmente ortodossa, non ci sono in Italia conservatori regionali. Il problema che lei, insomma,
esatto,
in America, che hanno anche problemi, hanno anche l'altro rapporto, che è stato portato da Israele. Anche se sono in molto, suggerirei un po' di senso buon senso, un po' di buon senso empirico, comunque.
Tendeva molto di queste regole. Io glielo dico più da un punto di vista legale, lui dice più da un punto di vista sentimentale. È certo che se uno in tempi come quelli in cui viveva Ben Gurion si diceva ebreo, insomma, doveva dimostrare un certo coraggio. Non era né comodo né agevole. Prego. Sì. Aspetta un momento.
Molto più apprezzamenti che in Italia,
ma non presso gli ortodossi.
Vengono fatti vedere. Arrivando qui un uomo, un americano convertito all'ebreismo, ha valore qui?
No. Grazie. Assolutamente no, perché non sono seguite le regole fondamentali che sono. Prego.
L'altro ieri sul Messaggero c'era un terza pagina, un articolo che diceva: i cinesi, gli ebrei cinesi vogliono la loro sinagoga. Ho letto questo articolo e si parla di quegli ebrei cinesi, di un gruppo derivato dai bei russi che ha più memori
del
problema. Ah, ecco, quindi è inutile che mi dilungo. Come considerate questi? Che poi, come ho visto, non è che osservano proprio l'ebraismo.
Vede, ci sono.
Uno considerato.
Vede, qui il caso è un po' complicato, quello dei cinesi, perché, come lei sa, quando venne distrutto il regno di Israele, cioè dire il regno del nord, rimase il regno di Giuda, 10 tribù vennero deportate e dettero origine a gruppi ebraici, o meglio cripto-ebraici, perché non potevano esprimere il loro ebraismo in forma compiuta, ma appena potevano ritornare. Vedi il caso degli ebrei etiopi. I Falascià sono ebrei a tutti gli effetti, hanno sempre osservato, hanno continuato a osservare, tranne il periodo in cui naturalmente c'è stata la guerra con l'Italia e quindi hanno dovuto nascondersi un po', perché sennò facevano la fine degli ebrei italiani e degli ebrei europei in generale. Ma tanto è vero che con l'operazione Mosè, avendo portato circa 12-13 mila falascià in Israele, qualcuno ha sollevato il problema se dovevano essere considerati ebrei oppure no. Quando l'hanno vista la prova dei fatti, l'hanno considerati ebrei senza nessuna formalità da seguire. Per quelli invece che oggi chiedono in Cina di avere la loro sinagoga, la situazione è diversa, perché loro sono stati per molto tempo in regioni pressoché desertiche dell'Unione Sovietica, dove non hanno potuto svolgere nessuna attività ebraica, dove i matrimoni l'hanno fatti con chi capitava e quindi non è come nei Falascià che sono sempre sposati tra di loro, quindi non ci sono state questioni di conversioni o altro. Questo è un gruppo che si è dichiarato ebreo, ma che ancora deve dimostrare di esserlo veramente, perché mentre i Falascià conoscono la Bibbia a memoria, in amarico, non in ebraico, in amarico, la conoscono a memoria, la citano e sono espertissimi in tutti i profeti. Questi qui, questi cinesi, sanno niente, non sanno niente. Lì nasce il problema, che è lo stesso problema poi che si presenta a noi quando arrivano dei profughi russi a Roma, si presentano e dice: siamo ebrei. Un momento, come facciamo a sapere se sono o non sono? Perché non è che lo facciano per un'adesione all'ebraismo, lo fanno per motivi, diciamo così, molto più materiali, cioè a dire vogliono essere aiutati ad andare da una parte o dall'altra o avere un po' di soldi. Quindi di fronte a questi problemi noi dobbiamo andare a scavare per vedere che cosa c'è di ebraico e cosa non c'è. Perché oggi nell'Unione Sovietica non c'è la circoncisione, tranne che parla di nascosto. Non c'è istruzione ebraica, quindi non si può domandare a loro se conoscono la Bibbia, perché le Bibbie non ci sono, poi è tanto semplice. Se fanno le feste, quelli che stanno a Mosca magari possono vedere una sinagoga, ma gli altri non vedono più niente. Quindi è molto difficile poter, ma quando si tratta di gruppi come questo, come i Falascià, che sono stati sempre riuniti, o come quel gruppo che io ho accettato subito, naturalmente facendo la conversione, di quel gruppo di siciliani siculo calabresi, circa 90 persone attuale, che 6-7 anni fa sono emigrati dall'Italia in Belgio, e che improvvisamente, a pari minatori, e che improvvisamente hanno cominciato a frequentare il Tempio, causando da 70-80 persone, era una cosa piuttosto visibile, mettendo in grave imbarazzo il rabbino, il quale non sapeva con chi aveva a che fare, non parlavano una parola di francese. Andavano lì, si dichiaravano ebrei e cominciavano a pregare come potevano in italiano. Finalmente questi qui hanno cominciato a insospettirsi, dice, qui c'è qualcosa che non quadra. E allora, siccome erano italiani, mi hanno telefonato e mi hanno domandato, dice, guardi, qui ci sono una sessantina di persone che si dichiarano ebrei ma che non sanno niente, come possono essere ebrei? E io ho detto, ma lasciate perdere, è gente che vorrà essere aiutata. Dice, no, no, anzi, dice, siccome lavorano, quando vengono a te ti fanno grandi offerte.
Voglio vedere un po' della cosa, un'ispersione corporale non ci poteva
fare. Aspetti. Allora, finalmente il rabbino capo del Belgio mi telefona e mi dice: lei deve venire su a vedere un pochino di cosa si tratta. Noi non ce la facciamo più con questi, non ce li avevamo mai di torno, stanno sempre qui. Come finisco di lavorare, vengano qui. Allora io vado su, vado a Liegi e mi incontro con questi. Una cosa che non potete immaginare, una commozione che non potete figurarvi, è una delle grandi soddisfazioni della mia vita, trovare della gente che dice: noi siamo ebrei. Dico, ma scusate, siete venuti in Belgio, ma perché siete venuti in Belgio? Potevate venire a Roma, no? Perché noi abbiamo giurato di generazione in generazione che in Italia non avremmo mai fatto scoprire il nostro ebraismo. Ma perché? Cioè, perché noi, fino all'epoca dell'Inquisizione, siamo stati sempre riuniti, ci siamo sposati tra di noi, non abbiamo mai tradito l'ebraismo, abbiamo mantenuto due cose: la circoncisione e le candele del sabato. Tutto l'altro non sappiamo niente. Dico, ma è la circoncisione che ve la veniva a fare giù? Il padre circoncideva i figli e faceva giurare sul letto di morte che avrebbero continuato a circoncidere i figli. Sono rimasto veramente. E dice: guardi che noi, al nostro paese, noi ci siamo sposati fra di noi, e quando siamo morti nel cimitero non ci sono lapidi, perché avevamo paura a fare delle lapidi normali o con delle schede, e non abbiamo voluto metterci la croce perché non siamo cristiani e quindi non. Allora io dal Belgio ho telefonato alla tenenza dei carabinieri in quel posto per domandare che mi dicesse com'era il cimitero. E dice, quelli sono tutti operati. Non c'è niente. Tutti sono, ma cosa vuol dire sono tutti ebrei? Ah, dice, sai, tutta gente che si sposa tra di loro, è tutta gente che non va in chiesa, è gente che non mette neanche la croce sui morti. Questo è stato quello dei carabinieri. È un paese vicino a Caltagirone. In ogni modo, allora io ho detto, vediamo un momentino com'è andata la faccenda della circoncisione. Ho detto, scusate, perché ora siete venuti fuori? Perché noi vogliamo andare in Israele. Lì è casa nostra, non dobbiamo più nascondere niente, possiamo ridotti ebrei, non ci abbiamo più niente da fare. Si trattava di un'ottantina, quei ragazzini erano un'ottantina di persone. Allora, mi sono interessato, l'ho fatti venire in Italia e ho chiamato un medico che accertasse. Fra plastiche e operazioni ha dovuto lavorare più di un mese. Per come si erano massacrati pur di mantenere il rito della circoncisione. È stata una cosa che veramente incredibile, incredibile. Poi la fede di questa gente che aveva ritrovato qualche cosa che aveva credeva di aver perduto per sempre. Allora abbiamo dovuti sistemare tutti e siccome c'era stato qualche matrimonio misto abbiamo dovuto rivedere tutte le posizioni, dopodiché l'abbiamo imbarcati e ora sono tutti andati in Israele dove lavorano magnificamente nel Negev, hanno lavorato prima nelle miniere, erano minatori, hanno lavorato nelle miniere vicino a Timna e quando vado a trovarli pare che arrivi il Messia. Perché veramente è stata una cosa eccezionale. Questo è un altro gruppo diverso, perché sono i cosiddetti marrani che criptocristiani dall'epoca dell'Inquisizione non hanno avuto il coraggio di ritornare all'ebraismo per questa promessa che avevano fatto che soltanto fuori dall'Italia avrebbero potuto denunciare il loro ebraismo. E devo dire che non mi sono pentito di quello che ho fatto, perché a vedere oggi i loro figlioli che vanno a scuola, che parlano ebraico, che sono integrati perfettamente nel paese, è una soddisfazione che abbiamo recuperato. Sì, sì, ci sono stato anche recentemente. Sì. Però lì c'è un problema che sono tutte donne. Ci sono 4 o 5 uomini e poi.
5 uomini.
E poi ci sono.
Il resto siamo elettrici.
Fritto, sì.
Il resto sono.
La prima mandata andò subito dopo la guerra, andò anche quella in Israele.
Io volevo monopolizzare il tempo.
Dica.
L'argomento mi interessa. Adesso andiamo da quelli che sono, diciamo, dai capretti, che sono venuti all'ovile, a, diciamo, la pecorella invece che. Probabilmente non so, lei senz'altro l'avrà toccato personalmente il fatto di quel ebreo libico, mi sembra, per uno dal cognome, mi sembrava, che a un certo punto ha detto, ma perché devo pagare di seguire alla quello che viene considerato.
Ma guardi, non è considerata, ognuno ha la piena libertà delle proprie opinioni. L'unica cosa che non ha fatto bene è quello di ricorrere al magistrato per appartenere a una comunità alla quale non vuole contribuire. Sarebbe lo stesso che io mi rivolgessi al magistrato perché voglio andare alla società del tennis e non voglio pagare la quota di iscrizione, perché lì non entra una questione di religione, è una questione di stile, è una questione di etica. Non si può dare a fare una cosa di questo genere e di mettere in pericolo tutta un'organizzazione che esisteva ormai da una cinquantina d'anni, che ha dato abbastanza buoni frutti e che ha messo in crisi evidentemente con quella che è stata poi la sentenza della Corte Costituzionale, ci ha riempito di dubbi, perché naturalmente non sappiamo più esattamente come regolarci, perché la gente che paga il contributo alla comunità, quello lì, il fatto stesso di pagare vuol dire che vogliono essere associati. Quindi su quelli ci si potrebbe contare. Ma della legge è soltanto l'articolo 4, cioè quello che dice che l'adesione alla comunità è un atto volontario e non è più obbligatorio per quelli che abitano nel territorio, e lo accettiamo benissimo perché è un concetto ebraico. Uno non può dire di non essere ebreo. È ebreo, vuole essere, se vuole essere insieme, a lavorare insieme ai propri fratelli e vuol mantenere quelle che sono le istituzioni e l'organizzazione comunitaria, paga il suo contributo e fa parte della comunità a pieno diritto. Naturalmente le posso dire che nella comunità israelitica di Roma, dopo questa sentenza della Corte Costituzionale, sono arrivate 4 lettere le quali dicevano che non ne volevano più sapere. Io ho telefonato a queste 4 persone, 2 sono rientrate subito e altre 2 ancora non ci ho parlato, ma ritengo che se c'è un minimo di fondo ebraico, questo qui riaffiorerà presto.
Altre domande? Penso che possiamo chiudere
qui. Grazie. Rimettiamo in libertà che stasera andiamo.
Vi ricordo il prossimo appuntamento giovedì prossimo, sempre qui alla sala del consiglio.
Per un argomento allegro.
Sì.